Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi.
Wellness Marketing Power, il digital marketing incontra il wellness, lo sport e il fitness. 18 relatori e 8 ore di formazione dal vivo. Scopri la potenza del digital marketing. Facebook, Instagram, LinkedIn sono solo alcuni dei superpoteri che imparerai a dominare. Promuovi e rendi speciale il brand del tuo centro sportivo o professione online. Wellness Marketing Power, a Roma sabato 24 marzo al The Church Place sull'Aurelia. Wellness Marketing Power, promo speciale 2x1 per tutto febbraio. Info e biglietti su wellnessmarketingpower.com.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi
e io sono Giada Centofanti. La puntata di oggi è per tutte quelle persone che hanno delle liste di cose da fare lunghe come la stella di Rosetta e poi si deprimono se non riescono a fare tutto in 24 ore.
Ma è anche per quelle persone che invece le liste non le fanno proprio, cercano di tenere tutto a mente e poi qualcosa la dimenticano sempre, un po' come me.
Ecco, bene, allora oggi cerchiamo di dare una mano a tutti voi e anche a noi, ripartendo da una cosa semplice sempre. Cioè come si fa una lista delle cose da fare.
Vabbè, ma non è un po' banale, un po' troppo proprio basic?
No, perché in genere pensiamo che sia sufficiente scrivere un elenco e poi barrare le voci che abbiamo completato, un po' come si fa con la lista della spesa. Ma con le attività e i compiti non è così semplice, perché intervengono anche fattori psicologici.
Quindi tu mi stai a dire che c'è tutta una scienza, no, dietro le to-do list?
C'è sicuramente tanta ricerca e ci sono tante teorie che per esempio dicono che il nostro cervello non è un disco rigido, che può concentrarsi su un massimo 4 cose alla volta e che si stanca ogni volta che prende una decisione.
E questo con le liste delle cose da fare cosa c'entra?
C'entra perché quando le facciamo per bene le liste ci indicano la strada da percorrere, quindi ci tolgono un peso, ci fanno concentrare su una cosa alla volta e ci risparmiano di prendere decisioni volta per volta. In pratica ci aiutano a sentirci meglio e anche meno stressati.
Quindi mi stai dicendo che cominciamo a imparare un po' meglio come usare lo strumento che ho comprato, Todoist, e a sentirmi meno frustrato nell'usarlo.
Sì, esattamente, anche perché una volta che sai fare una buona lista puoi usare qualsiasi strumento, puoi usare carta e penna, lavagne e gessetti, lo smartphone, gli orologi nuovi che sono ancora più smart degli smartphone.
Ok, allora andiamo al dunque, perché qui mi interessa. Come si fa una lista?
Allora, per cominciare ricordatevi di segnarvi tutto quello che vi viene in mente e che dovrete fare, dal cambio delle gomme alla fattura al cliente dal Detali. Potete usare un quadernetto da portare sempre con voi oppure lo smartphone. L'importante è che abbiate un luogo specifico in cui raccogliere tutti i vostri compiti.
Ok, però io ho visto come capita a me, io ho raccolto tutti i miei compiti e sono finito ad avere una lista infinita e caotica.
Ok, può capitare, però in realtà non è quella la lista su cui lavorare. Questa qui è una lista in cui accumulare elementi che poi dovremo filtrare. È un po' come una pila di documenti che vi mettono sulla scrivania e voi poi li dovete prendere, passare in rassegna e decidere cosa farne, no? Avere una lista del genere, anche se è confusa e disordinata, vi aiuta perché libera il cervello dal peso di dover ricordare tutto.
Ok, un po' come Giorgio VI nella serie su Netflix The Crown, che prendeva il plico e lo girava al contrario perché nel fondo c'era la roba più interessante. Ok, diciamo che abbiamo un primo elenco. A questo punto cosa facciamo?
Bene, a questo punto a fine giornata lo rileggiamo e cominciamo a comporre la lista del giorno successivo. I task che andiamo a inserire devono essere pochi, ben definiti e devono avere un ordine di priorità.
Che intendi per ben definiti? Spiega un po' meglio.
Allora, per esempio, se dobbiamo rinnovare la patente, meglio non scrivere solo patente, scriviamo rinnovare patente magari, perché i verbi suggeriscono un'azione e in questo caso specifico del rinnovo della patente possiamo anche aggiungere una serie di subtask, cioè prenotare visita medica, fare versamento per la visita, fare fototessera, preparare moduli e documenti, no?
Pagare le tasse.
Ecco, allora da questi subtask praticamente voi vi rendete conto che questo rinnovo della patente prevede un certo tempo e certamente non lo potete programmare stasera per domani, ma vi serviranno alcuni giorni.
E invece cosa faccio per le priorità?
Allora, qui il discorso è un pochino più lungo perché ci sono diversi metodi per impostare le priorità. Provo a farla breve e semplice. Mettete al primo posto i compiti importanti, cioè quelli che vi avvicinano agli obiettivi che volete raggiungere. E ricordatevi però che le urgenze e gli imprevisti sono sempre all'agguato.
Ecco perché dicevi che la lista deve essere corta.
Sì, anche. Una lista con pochi elementi vi aiuta a rimanere concentrati e ad avere anche un senso di gratificazione quando l'avrete completata. Cioè, se mettete in lista 156 elementi e ne fate solo 5, vi deprimete. Questo è poco ma sicuro, ve l'ho testato sulla mia pelle.
Ok.
Invece avete bisogno di sentirvi bene per continuare a essere motivati e continuare a completare i vostri task.
Ecco, e le urgenze come le gestisco? Perché io poi dopo vengo interrotto, quando ho un piano perfetto, da cose che non mi aspettavo, la chiamata di un amico, un cliente che ha distrutto tutto e quindi ha un'urgenza. Come gestisco questi episodi?
Esatto, allora diciamo che il piano perfetto, fra virgolette, perché alla perfezione non ci arriveremo mai, è quello che non ci blocca proprio tutto il tempo, tutto il calendario, no? Che ci lascia invece dei tempi di buffer, ovvero... Prima di tutto, stimate quanto tempo vi serve per completare i vostri task importanti. Metteteli in calendario e bloccate delle fasce di tempo da dedicare a questi compiti. Cercate di fare una stima per eccesso e in più prevedete appunto dei cuscinetti di tempo fra un task e l'altro.
Spiega bene sta cosa dei cuscinetti perché non l'ho capita.
Allora, vi ricordate gli stati cuscinetto di cui ci parlavano
come
a scuola?
No.
Ok, allora, quelli lì che dovrebbero servire a evitare le ostilità fra gli stati vicini. Allora, immaginate dei blocchetti di tempo con una funzione simile che in caso di imprevisti o appunto di urgenze vi consentano di non far saltare l'impegno successivo.
Aspetta, approfondisci un attimo perché io sono ancora lì con la testa alla cartina politica della Prussia e di come era fatta.
Ok, allora, il senso è non pianificate ogni singolo minuto della vostra giornata e fra ogni blocco di tempo dedicato a un'attività inserite dei blocchi di tempo vuoti, così se dovete andare all'improvviso, che ne so, a ricomprare il toner, l'attività successiva non ne risente.
Ok, e le riunioni, le telefonate, gli incontri, li dobbiamo mettere tutti nelle cose da fare, anche le pause o no?
Allora no, le attività che sono legate a dei momenti precisi nel tempo vanno inserite nel calendario come eventi. Non mi riferisco solo alle riunioni di lavoro, ma anche, che ne so, il dentista, la revisione della macchina, le compre di Natale, no? Quindi quando componete la lista delle cose da fare, dovete sempre andare a guardare il calendario, così saprete quanto tempo avete a disposizione il giorno dopo per completare le vostre attività.
Ok, e se qualche appuntamento in calendario prevede, che so, la preparazione di materiale o cose da fare, allora questo diventa un task che va nella lista?
Oh, bene, stai cominciando a imparare, esatto, esattamente.
A mie spese.
Allora, ora che la lista è pronta, potete cominciare a lavorare. Ricordatevi di partire dal compito più importante che avrete messo in cima alla lista e di focalizzarvi su un task alla volta. Finito il primo, passate al secondo e così via.
Ok, e se non riesco a finire tutto, cosa succede? Mi deprimo?
Non ti deprimi, perché intanto hai messo pochi task e quindi sicuramente diciamo che la maggior parte li avrai completati. Soprattutto è una cosa che succede a tutti quanti, in particolare all'inizio della sperimentazione con le liste. A questo punto che succede? A fine giornata dai un'occhiata a quello che hai fatto e a quello che è rimasto da fare e sposti i task incompleti al giorno successivo oppure a qualche giorno dopo se vedi che in calendario hai altro da fare. Soprattutto è bene usare questo momento di revisione per capire in che modo stiamo lavorando. Siamo più efficaci di mattina? Siamo più bravi a concentrarci oppure no? Abbiamo finito prima? La lista era poco chiara?
Ok, tutto questo ho capito che serve a migliorare il processo con cui io gestisco le mie liste.
Esattamente, giusto? Esattamente. Quindi abbiamo visto i punti essenziali di una lista fatta bene. A questo punto mi piace darvi qualche altro consiglio che vi può aiutare a essere un pochino più efficienti.
Ok, vai, spara il primo, così mi deprimo, perché saranno cose sicuramente che io non faccio.
Sì, infatti io ti racconterò tutte queste cose molto utili e tu poi non le farai, però vabbè, peggio per
però
te.
Però mi impegnerò a farle, farò il possibile.
Allora, oltre all'importanza, quindi alla priorità dei compiti, considerate anche quanta energia vi richiederanno e programmateli nell'arco della giornata, appunto tenendo conto di questa cosa. Vi faccio un esempio, io riesco a fare il cosiddetto deep work, cioè un lavoro intenso che richiede molta concentrazione, solo di mattina. Dopodiché dalle 2 di pomeriggio, alle 3 di pomeriggio in avanti, mi si scaricano un po' le pile e riesco a fare solo cose che richiedono poca energia. Quindi solitamente la mattina scrivo oppure faccio ricerca e di pomeriggio mi dedico a lavori, diciamo così, più meccanici, per esempio l'impaginazione di un ebook, la programmazione dei post social, le email e cose del genere.
Sì, è interessante quello che dici, perché mi ci ritrovo, no? Io carburo meglio di sicuro la mattina, sono più produttivo e riesco anche a concentrarmi molto molto di più. Diciamo però che ho scoperto che alcuni task, non importa tanto se siano fatti di mattino o di pomeriggio, ma hanno dei luoghi dove io performo meglio. Per esempio, tutte le volte che devo scrivere qualcosa, che non sia una mail veloce, ma non so, un articolo, un ebook, scrivere una cosa per un cliente, oppure preparare lo script per una presentazione o un talk da qualche parte, vado sempre in un bar. Cioè io so che devo mettermi lì, perché quel rumore acciottolante che fanno piatti e tazzine a me aiuta a concentrarmi e quindi performo molto meglio.
Ecco, questo è molto interessante, anche appunto di legare il proprio lavoro a un luogo specifico se non siamo dipendenti che hanno un ufficio. Però in questo caso, per esempio nel tuo caso che vai in un bar, dovrai calcolare come tempo per quella determinata attività, anche il tempo che ci impieghi ad arrivare al bar. Quindi questo è
una... e a mangiare, a bere
il caffè, quello che ti pare. Quindi è una cosa che ti allungherà il blocchettino di tempo, ecco, quindi tienine conto quando lo metti in calendario, se mai lo farai.
Certo. No, quello lo faccio. Ci sono delle cose che obiettivamente faccio. Quello che diciamo su cui ho difficoltà è la costanza. Cioè io arrivo che faccio la mia prima lista, magari anche la prima volta la completo, poi il giorno dopo la completo, poi il terzo giorno ho lasciato indietro qualcosa. E questo qualcosa, come la pallina di neve che genera la valanga, diventa cascata sempre più grande fino a quando tutte le volte che vedo l'icona dell'elenco dei task da fare su Todoist, vorrei che non ci fosse, vorrei proprio non vederla. E l'altra cosa che secondo me ho fatto, che ho sbagliato a fare, impostando tutti questi automatismi, anche se non è il momento adesso di parlarne, è stato di sincronizzare Todoist automaticamente con molti altri software, alcuni anche gestiti dai miei clienti, per cui oltre ai miei task vengo inondato di notifiche non rilevanti per me. Quindi io ho capito che questo è stato un errore, perché oltre alla fatica di dover gestire i miei, devo anche perdere tempo a vedere quello che è per me e quello che non è per me, e questi sistemi mi mandano in automatico.
Sì, no, capisco. Io direi che in questo caso è il caso, appunto, scusate il doppio caso, di sganciare tutte queste cose che tu hai collegato, e io ripartirei proprio da zero, ripulirei e rifarei tutto l'albero dei progetti in Todoist da capo e ripartirei da zero, perché a volte serve... un fresh start, perché sennò è angosciante in questo modo. In realtà però l'altro consiglio che vi volevo dare è di non spendere troppo tempo a giocherellare con le vostre liste. Cioè le liste devono essere uno strumento che vi è utile e vi velocizza il lavoro, non vi devono incoraggiare a procrastinare, quindi pianificate il giusto e poi passate all'azione. E questo in realtà era un consiglio per me, perché io passerei proprio tutto il giorno, dalla mattina alla sera, a fare i di qualunque cosa.
Sì, a me in realtà dopo l'elenco è utilissimo tutto quanto, ma fa venire angoscia, cioè genera angoscia vedere tutte queste robe che poi si ammucchiano. C'è un modo di evitare questo sentimento?
Sì, allora, intanto mettendo in pratica quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi limitando anche il numero dei task che mettiamo dentro la lista e in più evitando di mettere in lista delle cose che non sono fattibili nell'immediato, cioè... Faccio un esempio stupido, fare il giro del mondo non è una cosa fattibile nell'immediato, a meno che tu non sia un qualunque Phileas Fogg single, ricco, sfondato. Fare il giro del mondo può andare in una lista a parte che David Allen, che è il fondatore del metodo GTD, Getting Things Done, chiamerebbe Someday Maybe, cose che vuoi tenere a mente, ma non sai se e quando vorrai o potrai fare.
Oppure potrebbe essere un obiettivo davvero a lungo termine che però per diventare fattibile deve essere scomposto in una serie di task. Io ho un amico che si è creato un libro di 100 cose da fare nella vita, cioè 100 obiettivi di quel tipo, da fare il viaggio in giro attorno al mondo a fare donazioni per cause benefiche eccetera, ma sono a parte. È una to-do list un po' diversa, non è proprio una lista da spuntare, ma sono pagine di un libro di 100 pagine, ogni pagina è un obiettivo e così lui vuole provare a raggiungerli. Ogni volta che ne raggiunge uno, in questa pagina ci mette le foto o qualche ricordo, qualche memorabilia del momento in cui ha raggiunto uno di questi obiettivi. Non so, io potrei metterci, che ne so, lì andare in Antartide, che è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta, no? Ecco, però se dovesse uscirmi fuori nella to-do list ogni giorno che comunque devo andare in Antartide, a me veramente un po' mi deprimo, un po' mi angoscio e poi dico vabbè dai, meglio chiudere.
Eh sì, è proprio così. Quindi per non sentirci invece sopraffatti, quando guardiamo la nostra lista inseriamo solo pochi elementi definiti e fattibili nell'immediato.
Ma questa lista dove la scriviamo però?
Allora, in realtà dovunque vogliate, deve essere uno strumento facile da usare che potete portare sempre con voi e che soprattutto avete piacere di utilizzare, altrimenti vi assicuro che rimarrà dimenticato in un angoletto.
E invece tu cosa usi però? Carta e penna veramente?
Allora, io ho provato di tutto di più, anche carta e penna veramente, e poi l'ho abbandonata perché era poco portatile o portabile. Non lo so, e ogni tanto mi si incrociano le lingue inglese e italiano. Preferisco le app in generale, anche se non ho ancora trovato quella del cuore, ma so che ci sono vicina, quando ci arriverò ve la racconterò. Ma come dicevo, va bene anche un quaderno se vi ci trovate bene, insomma vi ci dovete trovare voi bene. Di applicazioni ce ne sono davvero tantissime, ogni giorno ne esce una, ma oggi preferisco non parlarvene perché in realtà mi interessava passarvi questo metodo più che lo strumento in sé per sé. Dopodiché però se volete dei consigli ce lo scrivete tranquillamente nei commenti della puntata oppure nel nostro gruppo su Facebook e vediamo anche di accontentarvi.
Bene, bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo detto quali sono gli elementi essenziali per una buona lista di cose da fare.
Grazie per essere stati con me e con Giorgio durante tutta questa puntata. Se avete voglia di farci una domanda sull'argomento di oggi, passateci a trovare su merita.biz.
Tutti gli appunti e i link citati durante la puntata di oggi sono ovviamente lì che vi aspettano, come sempre.
E se invece ci volete dare un feedback sulla puntata di oggi, lasciateci una recensione su iTunes. Conoscere le vostre opinioni ci aiuta a migliorare.
Certo, come ricordava Giada prima, esiste un gruppo Facebook chiuso in cui i meritevoli, gli ascoltatori di Merita Business Podcast, si ritrovano e chiacchierano.
Esatto, è un po' come un bar in cui ci facciamo compagnia, naturalmente vi ricordiamo l'appuntamento settimanale del podcast, è un po' un luogo in cui poter fare domande, dire la vostra, condividere esperienze, interagire, insomma.
Certo, lo trovate su Facebook cercando Merita Business Podcast nella pagina di ricerca, proprio nella barra di ricerca.
Esatto, proprio così, quindi vi aspettiamo nel gruppo.
Bene, davvero tutti per oggi, io sono Giorgio Minguzzi.
Io sono Giada Centofanti.
E questo è Merita Business Podcast.
Ciao!
Merita Business Podcast. La guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher, Spreaker e Google Play. www.merita.biz